si rinnovi il mondo nell'amore. Il soffio della grazia ci trasformi e regnerà la pace in mezzo a noi. La guerra non tormenti più la terra e l'odio non divida i nostri cuori. Uniti nell'amore formiamo un solo corpo nel Signore. Uniti nell'amore formiamo un solo corpo nel Signore. La carità di Dio in noi dimori e canteremo, Padre, la tua lode. Celebreremo unanimi il tuo nome. Daremo voce all'armonia dei mondi, viviamo in comunione vera e santa, fratelli nella fede e la speranza, uniti nell'amore, formiamo un solo corpo nel Signore. Uniti nell'amore formiamo un solo corpo nel Signore.
Signore, libera l'anima mia dalla morte, il mio piede dalla caduta. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Mi opprimevano tristezza e angoscia e ho invocato il nome del Signore. Ti prego, Signore, salvami. Ritorna, anima mia, alla tua pace, poiché il Signore. Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, libera l'anima mia dalla morte, il mio piede dalla caduta. Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Dal Signore che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Il Signore ti proteggerà da ogni male, Egli proteggerà la tua vita. Il Signore ti proteggerà da ogni male, Egli proteggerà la tua vita. al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Giuste e vere sono le tue vie, o Re delle genti. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente. Giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti.
Chi non teme?
Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giuste e vere sono le tue vie, o Re delle genti.
In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandarono in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tieni in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo.
Siamo giunti alla terza domenica di Avvento e generalmente il Vangelo della seconda domenica è dedicato alla figura di Giovanni Battista. Viene presentato il suo essere profeta austero. Quest'anno invece non lo abbiamo ascoltato perché ha coinciso con la solennità dell'Immacolata Concezione. E domenica di Avvento invece c'è la concentrazione non tanto sulla figura di Giovanni ma quanto sulla sua predicazione, e infatti il brano del Vangelo inizia proprio che così, che le folle sono ad ascoltarlo. Mi permetto però di leggere, ciò che non ascolteremo a messa, il versetto che precede, cioè il 9. Dice così: Giovanni ha citato Isaia dicendo: voce di uno che grida nel deserto, no? Una frase molto famosa che tutti gli anni in Avvento l'avremo ascoltato nella seconda domenica, e conclude quel brano dicendo: la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Ecco allora che Giovanni compie una predicazione molto violenta, diremmo, no? E per cui colui che deve venire, il Messia, sarà un giudice che interverrà in maniera radicale. La scure è posta alla radice, radicale, no? E allora la gente che lo ascolta reagisce, ed ecco allora le domande con le quali inizia il nostro brano. Ascoltano la predicazione di Giovanni e reagiscono. E avete notato, ci sono tre domande identiche. Le folle lo interrogano: che cosa dobbiamo fare? I pubblicani, che vengono a farsi battezzare: maestro, che cosa dobbiamo fare? I soldati, e noi che cosa dobbiamo fare? È interessante questo. Queste persone sono lì, lo ascoltano e chiedono. E noi potremmo domandarci, ma chi è che non c'è? Chi non c'è? Ma non chiede. I farisei e gli scribi, che sappiamo ci sono, ma loro non chiedono, non si lasciano colpire dalla predicazione di Giovanni Battista. Chi si lascia interpellare sono delle categorie particolari di persone. E allora proviamo un attimo a vederle. Allora, alla folla che è generica, che chiede, beh, per evitare di essere tagliati dal Messia, cosa dobbiamo fare? La proposta di Giovanni è una proposta, potremmo dire, di giustizia sociale. Chi ha due tuniche ne può dare una. Chi ha tanto da mangiare può condividerne con chi non ne ha. Noi potremmo dire, però, che bella richiesta. In verità, sì, ma penso che lo abbiamo presente un po' tutti, Gesù dirà, vai, vendi tutto quello che hai, vieni e seguimi. Agli apostoli, dopo la pesca miracolosa, lasciarono tutto e lo seguirono. Giovanni non è Gesù. Con Gesù succede qualcosa di diverso. Giovanni fa parte ancora dell'attesa di Gesù. E allora potremmo dire che la proposta di Giovanni, che noi, ripeto, possiamo sintetizzare con un po' di giustizia, con un po' di solidarietà, è un preparativo, è provare a creare uno spazio per accogliere Gesù, ma Gesù vorrà qualcosa di diverso. Però questa è la prima domanda. Poi ci sono, vennero anche dei pubblicani battezzare. Dopo, siccome lo riprende Giovanni Battista, sul battesimo di Giovanni ci fermiamo dopo. I pubblicani, noi sappiamo tutti che i pubblicani sono gli esattori delle tasse per conto dei romani e perciò sono particolarmente odiati, non solo perché tutti gli esattori delle tasse di tutti i tempi sono odiati, ma perché collaborano con un dominatore straniero, un invasore, perché hanno contatti continui con dei pagani e hanno a che fare con del denaro che ha delle immagini di divinità stampato, e perciò sono odiati dal punto di vista politico, sono odiati dal punto di vista religioso, sono odiati dal punto di vista morale. Perciò sono delle brutte persone, i pubblicani. Bene, i pubblicani chiedono, ma che cosa dobbiamo fare? Senz'altro che lo chiamano maestro, perciò lo riconoscono autorevole, e lui dice, non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Un'altra richiesta, che forse a noi può sembrare onesta, però un po' strana, perché Giovanni non dice, ma smettete di fare i pubblicani, smettete di collaborare con i romani, smettete di avere a che fare con i pagani, no, andate avanti a fare i pubblicani, però, siccome il sistema erariale romano era molto pragmatico, per cui quando decidevano che quel tal villaggio, quella tale città doveva dare, adesso la cifra la invento, 100 sesterzi all'anno, se il pubblicano di quel villaggio ne chiedeva 110, ai romani non interessava assolutamente, interessava che arrivassero i 100. I 10 restavano al pubblicano, come oggi noi in dialetto lo chiameremmo, ha fatto la cresta, no? E perciò si arricchivano, avete presente Zaccheo, capo dei pubblicani di Gerico, che è molto ricco, e perché si è approfittato della sua situazione. Ecco, Giovanni dice a questi pubblicani di non esigere nulla di più di quello che è richiesto dall'autorità romana. Terza categoria, lo interrogavano anche alcuni soldati. Non sappiamo che soldati siano questi. C'è chi ipotizza che potessero essere soldati romani, ma più facilmente erano soldati di Erode, il tetrarca Antipa, quello che subito dopo il nostro brano lo farà arrestare magari proprio dagli stessi soldati. Re Fantoccio, erano in quattro in verità, i quattro figli di Erode il Grande che si sono spartiti già piccolissimo regno di Israele, però all'interno dell'impero romano, e per vantarsi di essere re avevano anche una piccola guarnigione di soldati. Dobbiamo toglierci dalla testa i soldati di leva, che magari la maggioranza dei maschi qui ha fatto, no? O i soldati patriottici, e nemmeno i soldati professionisti di oggi. I soldati antichi di questi signorotti locali, da cui viene il nome, sono assoldati, cioè sono pagati da chi ha il potere per fare che cosa? Per mantenere il potere. Perciò i soldati hanno le armi, hanno uno stipendio, però anche loro se ne approfittano della loro situazione di, avete notato, non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Un soldato antico che non maltratta, non estorce, non fa violenza, non è più un soldato, è altro. Però anche qui non dice smettete di collaborare con Erode, dice continuate a lavorare per il potente di turno, ma accontentatevi delle vostre paghe. Allora, in sostanza, alle folle Giovanni chiede una giustizia sociale. Perché? È perché per ora può andare bene così, ma a un certo punto ci sarà un salto di qualità. Tutti i profeti dell'Antico Testamento hanno denunciato delle ingiustizie sociali, politiche. Quasi tutti hanno fatto una brutta fine. Così sarà anche per Giovanni Battista. E questa è la prima parte del brano. Una parte, potremmo dire, un po' da esame di coscienza, no? Per vedere se io personalmente riesco a vivere in un minimo di giustizia sociale in questo mondo. Ma c'è una seconda parte che, così come si conclude il nostro brano, tenete gli occhi sul brano e non su di me, perché come si conclude al versetto 18, con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Cioè, se la prima parte è un invito a una giustizia, la seconda parte diventa un annuncio. Evangelizzare vuol dire dare una buona notizia, portare un Vangelo, che non è un libretto, ma è dare una buona notizia. E qual è la buona notizia? La buona notizia è proprio questa: poiché il popolo era in attesa. Vedete che il tempo di avvento è un tempo di attesa. Potrebbe essere sufficiente per noi chiederci se attendiamo il Signore che viene. Il popolo è in attesa, noi siamo il popolo di Dio, ma lo stiamo attendendo? Potrebbe essere una domanda per verificare il nostro cammino di avvento. E tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano se non fosse lui il Cristo. Ecco, Giovanni aveva dei discepoli che erano convinti che lui fosse il Messia, cioè il Cristo, detto in greco. Tant'è che anche negli Atti degli Apostoli si troveranno dei gruppi di persone che ancora dopo incontrano San Paolo, quando incontrano San Pietro, pensano che il battesimo di Giovanni fosse il battesimo del Messia. No? E perciò noi possiamo immaginare che c'è fermento per dire ma forse sarà lui questo Giovanni, questo profeta, a liberare Israele. Al versetto 16 noi ammiriamo la libertà di Giovanni, ammiriamo l'onestà di Giovanni Battista, che rispose, notate, a tutti, dicendo, non lascia ambiguità, non dice ma forse, no, no, risponde a tutti. E cosa dice? È il passaggio, l'unico un po' difficile di questo brano. Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. E pubblicani erano venuti per farsi battezzare. Io vi battezzo con acqua. Ecco, quando noi sentiamo il termine battesimo, battezzo, battezzare, a noi, giustamente, perché siamo cristiani, pensiamo subito al sacramento del battesimo. Il gesto che Giovanni propone non è il sacramento del battesimo, evidentemente, è un gesto penitenziale. Probabilmente ci trarrebbe meno in inganno se fosse tradotto, perché il termine battezzare non è italiano, è greco, traslitterato, no? Il verbo greco baptizo vuol dire immergere, non vuol dire battezzare, vuol dire immergere. E perciò Giovanni dice, io vi immergo nell'acqua. Questo è il gesto di Giovanni, nell'acqua del Giordano. Che cosa vuol dire questo gesto di Giovanni? Vuol dire che l'acqua, le grandi acque nella Bibbia, sono sinonimo di morte, sono sinonimo di male. Non le piccole acque, né? La fonte d'acqua è fonte di vita, ma le grandi acque, il Mar Mediterraneo, il Mar Rosso, il fiume Giordano, no? Quando c'è tanta acqua è sinonimo di morte, perché beh, è evidente, no? Sott'acqua si soffoca, non si può vivere, l'acqua del mare non serve a niente, né a bere né a irrigare, e perciò anzi porta morte. Quando c'è una burrasca le navi affondano, muoiono tutti, e allora è morta. Allora lui dice, io vi immergo nell'acqua. Che vuol dire questo? Prendi coscienza che la tua vita è circondata dal male. La tua vita è destinata a sprofondare nella morte. Questo è il gesto di Giovanni, eh? È un'immersione per la quale il tuo destino sarà la morte. Questo è Giovanni Battista. Che pone questo gesto. Perciò non pensiamo al battesimo, noi abbiamo i quadri, no? Eccolo lì uno, che c'è Giovanni che versa un po' di acqua sulla testa di Gesù perché è la riproposizione del sacramento del battesimo, ma non era così il battesimo di Giovanni. Il battesimo di Giovanni è un'immersione completa, perché prova a stare sotto acqua un po', che non respiri, che muori. Ecco, renditi conto che questa è la tua situazione. Questo è Giovanni, eh? Perciò, torniamo al nostro testo. Io vi battezzo con acqua, dice questo. Io vi immergo nell'acqua. Ma viene, attenzione, dicevo l'aspetto un pochino più difficile qua. Viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. La difficoltà sta generalmente in questo passaggio, l'umiltà di Giovanni, che dice, non sono degno neanche di slacciargli le scarpe, d'accordo? E invece il sandalo ha tutta una valenza nella Bibbia. Se vi interessa, non so, andate a leggere la conclusione del libro di Ruth. Il sandalo, togliersi il sandalo e farlo vedere e darlo, era sancire un contratto matrimoniale. Pensate un po'. E come oggi noi andiamo dal notaio e ci mette tanti timbri, ecco, lì era togliersi il sandalo. Allora Giovanni sta introducendo qualcosa di eccezionale, sta dicendo quello che viene dopo di me è più potente, e lui quello dopo di me è lo sposo, perché era lo per comperare la dote della sposa, per sancire il patto matrimoniale, che era un patto economico, si toglieva il sandalo. Ecco, dice: io non solo non mi tolgo il sandalo, non sono neanche in grado di slegarlo il sandalo. Cioè dice: quello che ama davvero, quello che si presenterà come lo sposo dell'umanità è un altro. E allora, introducendo il tema del matrimonio con questo sandalo, vedete che allora comprendiamo la conclusione di questo versetto 16. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Perché? Perché il matrimonio di Cristo nel Vangelo secondo Luca con l'umanità avviene sulla croce, quando Cristo sposo offre la sua vita per la bellezza, per la salvezza che è l'umanità. E allora è proprio Gesù morto e risorto che dona lo Spirito Santo. E sapete che Spirito Santo non è di nuovo italiano, ma Spirito noi lo tradurremmo con amore e Santo con relativo a Dio. Infatti lo Spirito Santo è l'amore di Dio. Allora, questo sposo che è più potente di me vi immergerà, perché battesimo vuol dire immersione, vi immergerà nell'amore di Dio. Vedete il salto di qualità fra Giovanni: renditi conto che sei destinato a morire, che i tuoi peccati ti trascinano sott'acqua. Gesù: l'immersione nell'amore di Dio. O comprendiamo forse, anche se non è il tema di questo brano, perché Gesù è così. Non dice: vabbè, dai, due tuniche, una per uno. No, tutte e due. Perché? Perché l'amore di Dio è sovrabbondante. No? Gesù non si accontenterà, no, Gesù non si accontenta di un po' di volontariato, ma ci chiama a sé per tutta la vita, non per un'ora alla settimana quando faccio un po' del bene, no. Un papà è papà 24 ore al giorno, una sposa è sposa 24 ore al giorno, un prete è prete anche quando dorme, no? E perciò Giovanni chiede qualcosa, Gesù chiede tutto, proprio perché immerge nell'amore di Dio, che è frutto del suo sacrificio. Ma questo amore di Dio è definito come fuoco. Ecco, fuoco. Dovete tenere presente che nella Bibbia fuoco è qualcosa che purifica, è qualcosa che brucia, che disinfetta, che affina i metalli. E allora questo termine fuoco introduce il versetto successivo. È vero, dice Giovanni, sei immerso nella morte, cerca di cambiare vita per accogliere colui che ti immergerà nell'amore di Dio, che è l'amore di Dio che ti dà forza, che ti dà un amore superiore, di non accontentarti di fare qualcosa, ma di dare tutto. Però purifica anche ciò che non va. E come esprime questa purificazione? Con un esempio agricolo, che forse oggi con la tecnologia non si usa più, ma i nostri nonni lo facevano nelle cascine. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e raccogliere il frumento nel suo granaio. Nella agricoltura antica, dopo la mietitura, il frumento veniva fatto un mucchio nell'aia, secco, e poi con una pala, era bella la vecchia traduzione che era ventilabro, a me piaceva molto di più che pala, vabbè, ma comunque buttavano in aria il frumento e quando ricade il frumento più pesante cadeva sul posto, mentre invece la pellicina intorno al chicco si staccava e andava a spargersi, poi veniva raccolta con la scopa e veniva bruciata, no? La pula, che qui le chiamano paglia, ma in verità è la pula. Ecco, dice, ecco, questo è l'azione di quel fuoco. Perché? Perché tutta questa azione agricola, il versetto 17, è finalizzata, notate, per, c'è scritto, no? La pala, per pulire la sua aia e per raccogliere, cioè il fine di questa azione è raccogliere il grano, notate, nel suo granaio. È bellissima questa immagine di Dio, è ricolmo di un frumento purificato. Siamo noi, questo frumento purificato. Ci accorgiamo che abbiamo un po' di pula attorno. Eh sì, ce ne accorgiamo. Quella pula, quella cosa inutile, sarà bruciata con fuoco inestinguibile, certo. E allora voi capite che la venuta di Cristo ci impone di fare delle scelte. Potremmo identificare con la cosa inutile tutto quello che non è eterno, tutto quello che non portiamo in paradiso. Eppure, per le cose che non portiamo in paradiso investiamo tantissime energie, tempo, vita. Invece il grano è ciò che portiamo in paradiso. Pensate un po' quanto tempo, energia e vita dedichiamo a una relazione buona, sincera, d'amore, gratuita, e quanto tempo, energia e vita che sappiamo che restano qua. Pensate un po' quanta pula abbiamo attorno e quanto poco grano magari, no? Eppure questo è il discernimento che Giovanni invita a fare con queste immagini. E allora l'evangelizzazione dov'è? Dov'è la buona notizia? È proprio in questo, che colui che viene ci immerge nell'amore di Dio, e questo amore di Dio ci fa capire, ci fa vivere in una prospettiva di eternità. Certamente con il dolore di accorgerci che forse stiamo, a volte, magari speriamo non sempre, investendo parte della nostra vita, del nostro tempo, in ciò che è pula.
Lucia, sposa di Cristo, con la tua perseveranza hai guadagnato la vita. A prezzo del tuo sangue hai vinto il mondo, ora splendi tra gli angeli. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. In generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Corso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Lucia, sposa di Cristo, con la tua perseveranza hai guadagnato la vita, a prezzo del tuo sangue hai vinto il mondo, ora splendi tra gli angeli. Nell'ora in cui Cristo, re dei martiri, offrì per noi la sua vita nella cena pasquale e nell'oblazione cruenta sulla croce, si innalza a lui la lode della Chiesa. Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo, causa e modello di ogni martirio, perché ci hai amato fino alla fine. Noi ti lodiamo e ti adoriamo.
perché hai chiamato i peccatori pentiti al premio della vita eterna. Perché hai comandato alla luce della nuova ed eterna alleanza, sparso per la remissione dei peccati. Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di perseverare nella fede. Perché hai associato molti fratelli alla tua morte redentrice. Raccogliamo nella preghiera di Gesù tutte le nostre necessità e le nostre richieste e le presentiamo a Dio Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Riempi, Signore, per l'intercessione gloriosa della Santa Vergine e Martire Lucia, perché noi che festeggiamo la sua nascita al cielo possiamo contemplare con i nostri occhi la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ringraziamo sempre Don Faustino che ci accompagna, ci guida a vivere bene, poi la domenica l'ascolto del Vangelo per cercare di viverlo. Come vedete lì in fondo, nelle ultime due paginette, c'è un po' di pubblicità, perciò portiamoli a casa questi foglietti e magari lasciamoli in giro. Chissà che qualcuno anche in casa lo guardi, lo sbirci e resti per noi un po' un appunto da ricordarci. Ora chiediamo al Signore che ci doni la sua benedizione. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Lorenzo e di Santa Lucia, vivente, Padre, Figlio e Spirito Santo, nel nome del Signore andate in pace. Buonanotte.